Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Diamo subito il benvenuto in diretta a Paul Scutti, il nostro esperto di politica federale. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, un errore da 60 miliardi di dollari, che non sono bruscolini come si diceva una volta. Se qualcuno di noi fa un errore di qualche dollaro magari possono essere guai, qui invece si è fatto un errore di 60 miliardi, ma vogliamo spiegare che cosa è successo?
Beh Marco, quello che è successo, ecco, spieghiamo, il sussidio JobKeeper ammonta a 1.500 dollari la quindicina per ogni lavoratore dipendente. Le imprese che hanno fatto richiesta di JobKeeper hanno ovviamente presentato una domanda e l'Agenzia delle Entrate ha stimato che circa 550 di queste domande la richiesta era stata fatta per 1.500 persone invece di una. Ecco, il problema è stato che c'è stata confusione tra il numero di persone e l'ammontare del sussidio, che è appunto di 1.500 dollari alla settimana. E questo però spiega solo parte dell'errore, perché se si fanno un po' di conti, più o meno questo errore spiega all'incirca 15 miliardi di dollari. Quindi ce ne sono altri 45 ancora che comunque il governo sta risparmiando. E quest'altro errore invece deriva semplicemente dalle stime. Il governo si aspettava che circa 6 milioni di australiani avrebbero ricevuto JobKeeper e invece a quanto pare le ultime stime indicano che il pacchetto interesserà solo 3 milioni di australiani. Quindi effettivamente l'economia sta andando meglio di quello che il governo temeva quando la pandemia è scoppiata. Quindi certamente adesso l'esecutivo si ritrova con un bel gruzzoletto in cassa che non doveva essere lì secondo le stime iniziali e adesso è cominciata un po' la polemica su come spendere e se spendere questi soldi.
E infatti ne abbiamo parlato anche nel corso del GR, il Partito Laborista vorrebbe a questo punto aiutare anche i lavoratori cosiddetti casual, oppure appunto quelli che lavorano soltanto alcune ore nel corso della settimana, e ci sono alcuni gruppi di pressione che vorrebbero un aiuto anche per chi è in Australia con un visto non permanente. Sembra che però il governo voglia tirare dritto e continuare, diciamo così, a tenere queste categorie di lavoratori al di fuori del pacchetto.
Sì, così sembrerebbe. Il ministro del Tesoro Josh Frydenberg è del parere che i soldi che non sono stati spesi sono semplicemente meno debito per le generazioni future. Ricordiamo che il budget sarà presentato prima della fine dell'anno e già si prevede che raggiungerà un deficit stratosferico mai toccato prima in Australia. Quindi il governo da parte sua vorrebbe chiaramente risparmiare questi soldi. C'è da dire però che ieri c'è stata anche una leggera apertura da parte del primo ministro Scott Morrison, che ha lasciato intendere che magari la platea non sarà allargata, però JobKeeper potrebbe continuare oltre settembre, che è la data di scadenza originale. Potrebbe continuare quantomeno per alcuni settori, come ad esempio quello della ristorazione, che secondo le ultime indicazioni potrebbero impiegare più tempo per tornare alla normalità. Favorevole ad un prolungamento sono anche gli stati, sia il premier della Tasmania che anche il territorio capitale, quello del nord, hanno dichiarato un loro appoggio ad una estensione dell'iniziativa. Quindi attendiamoci insomma domande piuttosto mirate da parte dei laburisti quando il Parlamento tornerà in sessione a proposito di questi 60 miliardi di dollari che sono un po' spuntati così in modo inatteso.
Allora, a questo punto parliamo invece delle differenze di gestione da parte degli stati, perché naturalmente lo ricordiamo, l'Australia è un paese federale e il governo federale prende alcune misure di un certo tipo, gli stati poi hanno prerogative di applicarle o meno in un altro tipo. New South Wales e Victoria piano piano stanno facendo un giro di vite, diciamo così, al contrario.
Sì, ieri il Victoria ha annunciato un allentamento importante delle restrizioni. A partire dal 1 giugno saranno permesse fino a 20 persone in una residenza, in un'abitazione privata, e saranno anche possibili attività tipo ad esempio il campeggio nei parchi, oppure i matrimoni potranno esserci fino a 20 invitati, nei funerali fino a 50 persone. Riapertura anche per le piscine ad esempio, ma con numeri limitati, e sarà probabilmente necessario prenotarsi in anticipo. Il Premier Daniel Andrews ha ribadito che chi può lavorare da casa è meglio che continui a farlo, e Andrews ha anche detto che un ulteriore allentamento potrebbe esserci a partire dal 22 giugno, ma qualsiasi decisione sarà presa solo se il Victoria continuerà a testare il numero più alto possibile di persone. E se tutto va bene, quindi dal 22 giugno dovrebbero riaprire anche le palestre, mentre ristoranti e caffè dovrebbero poter accogliere fino a 50 clienti. Quindi vediamo insomma come andranno i contagi nelle prossime settimane, ma certamente notizie positive dal Victoria. Simile al Victoria anche il New South Wales, quindi dal 1 giugno anche lì le restrizioni saranno meno severe, ad esempio riapriranno i saloni di bellezza, però come in Victoria le palestre resteranno chiuse. E il ministro della sanità, Brad Hazard, ha detto proprio che riaprire le palestre non è così facile, ci sono misure di sicurezza che devono ancora essere delineate. Da dire che le scuole in New South Wales riaprono oggi, e il ministro dei trasporti, Andrew Constance, ha invitato i genitori ad accompagnare i figli se possibile o farli camminare fino a scuola. L'obiettivo del governo statale è quello di ridurre l'uso dei trasporti pubblici. Quello dei trasporti pubblici resta un problema decisamente spinoso, difficile da risolvere. Chiaramente un metro e mezzo di distanza su un treno o un autobus non è impresa facile.
Parliamo adesso di questa polemica che sembra veramente da un punto di vista politico comprensibile, ma da un punto di vista di osservatore sembra veramente quasi una farsa, sulla riapertura dei confini. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo ricordare che ogni Stato ha le sue prerogative, e il Queensland e il WA in particolare non ne vogliono sapere di riaprire i confini agli altri Stati. Questo significa, ma è solo un esempio, il primo che viene in mente, che chi aveva pensato di andarsi a fare le vacanze in Queensland sulla barriera corallina, che viene da un altro stato, non lo può fare, ad esempio. Però tutta la questione si è trasformata, come dicevamo, anche in una querelle politica che vede sotto accusa da una parte i premier e le premier degli stati che non vogliono riaprire, dall'altra quelli che invece dicono: ma come, la situazione è migliore da voi rispetto a noi, e ovviamente ci riferiamo a New South Wales e Victoria, perché non volete riaprire?
Sì, va avanti un po' questa polemica. Ricordiamo che è stata un po' la premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, che ha chiesto ai suoi colleghi un ritorno alla normalità, però Queensland e Western Australia soprattutto non ne vogliono sapere. E il premier del Western Australia, Mark McGowan, ha risposto proprio per le rime alla Berejiklian e ha detto che il suo stato non ha bisogno di lezioni proprio dal New South Wales, dove gli errori commessi con la nave da crociera Ruby Princess hanno causato centinaia di infezioni e decine di morti. E sulla stessa linea anche la premier del Queensland, Anastasia Palaszczuk, che ha detto che anche il suo stato non ha intenzione di riaprire i confini. E bisogna dire che gli stessi esperti comunque sono divisi sulla questione, perché abbiamo, da una parte c'è il responsabile sanitario nazionale Brendan Murphy, che è del parere che i confini andrebbero riaperti perché la fonte principale delle infezioni sono i casi importati, cioè vale a dire quelli che sono arrivati in Australia attraverso navi o aerei. Però con gli arrivi dall'estero che sono completamente bloccati è possibile, secondo Murphy, adesso riaprire i confini interni. Però invece gli esperti di Queensland e Western Australia non la pensano così, e secondo loro i confini possono essere riaperti solo quando Victoria e New South Wales, cioè i due stati principali, non faranno registrare nuovi casi per almeno 28 giorni consecutivi. Insomma, quindi fare 28 giorni consecutivi senza infezioni non sarà facile, e quindi se Queensland e Western Australia hanno davvero intenzione di andare fino in fondo, potrebbero a questo punto passare mesi prima della riapertura dei confini.
E questo potrebbe essere un paradosso, perché magari si creerà la bolla cosiddetta fra Australia e Nuova Zelanda, ma non quella fra New South Wales e Queensland.
Esatto, quindi magari si potrà volare tra le due nazioni, ma non all'interno dell'Australia. E c'è anche da dire, che chiudiamo qui, ma ci sono anche chiaramente ragioni politiche per questa polemica. La decisione di bloccare i confini è popolare all'interno del Queensland, e la Premier Anastasia Palaszczuk, ci saranno elezioni in Queensland entro la fine dell'anno.
Paul Scutti, come sempre, grazie per averci aggiornato sulla situazione politica, ma ovviamente anche qui parliamo non solo di politica ma di altre cose. Vista l'emergenza, l'appuntamento a molto presto qui su Radio SBS.
Buona giornata e a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.